Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quanto è meravigliosa la gioia. Sto pensando molto alla gioia. Che la gioia è una cosa bellissima. E quanto desidero in modo imperfetto, ma profondamente desidero la vostra gioia. Mi identifico molto con Paolo e altri suoi collaboratori in 2 Corinzi 1:24, conoscete il versetto, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. Anch'io sono un collaboratore della vostra gioia insieme ad Adriano e vogliamo che abbiate una gioia profonda e una gioia durevole. La gioia è meravigliosa. La gioia soddisfa a fondo il cuore. La gioia trasforma la vita. Allora, domanda. Da dove viene la gioia? Come possiamo averla e che cosa ci ostacola dalla gioia? Cosa ci ostacola dalla gioia? La gioia viene da Dio. Dio e Dio solo è la fonte della vera gioia. Avere una vita bella, circondati da amore, da una bella famiglia, non è... È bella, ma non ci dà la gioia profonda. Quello viene da Dio. La gioia arriva quando noi siamo in stretta comunione con Dio. Noi abbiamo gioia quando siamo in stretta comunione con Dio. Allora, che cosa ostacola la gioia? Se io ho la gioia quando sono in stretta comunione con Dio, dimorando in Cristo, che cosa ostacola la gioia? Una cosa. Il mio peccato non confessato. Grazie, devo aggiungere, grazie a Dio, non confessato. Se io pecco e confesso quel peccato di cuore, allora chiaramente quella gioia, la gioia ritorna, perché torno ad essere in comunione con Dio. Ma quando ho un peccato che non confesso, non sono in comunione con Dio, non sto dimorando in Cristo e non avrò il frutto dello Spirito. Posso impegnarmi tanto, ma non avrò frutto. La Bibbia parla molto della gioia, ci mostra che la gioia viene quando siamo in comunione con Dio. Questo è un tema che si ripete. Ci mostra che il nostro peccato ci allontana da Dio e dalla gioia. E perciò, per avere un stretto rapporto con Dio, Dio che è santo, sopra ogni altro attributo, dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati senza cercare di giustificarci. Se alla nostra confessione aggiungiamo a, oh sì, è vero Signore, però c'è questo fattore, non è veramente confessare il peccato. Noi perché pecchiamo? Perché pecchiamo? Pecchiamo perché il peccato ci promette la gioia. Ma ci promette la gioia che in realtà non può mai darci. Quanti di voi avete letto, ricordate Sansone e Dalila, quella donna? Che dimmi dov'è il tuo potere, e lui dice una cosa non vera, e lei fa quella cosa, e poi dopo un po', no dai, dimmi dov'è il tuo potere, dove, cosa ti preme perdere il tuo potere, e lui dice un'altra cosa, un po' più vicino alla verità, e lei fa quella cosa, cioè, non ci vuole niente a capire, questa donna vuole farmi perdere il potere e farmi essere preso dai Filistei, e lui... Lei ancora, dai, dimmi la verità, ma quanto ti serve per capire che ti sta mentendo questa donna? Ogni volta che leggo quello, non riesco a non dire a alta voce, fermati, Sansone, pensaci! Conoscete chiunque così stolto come Sansone? Quando noi ritorniamo a peccare dopo tante volte che abbiamo visto che il peccato mentisce. In Giacomo 1 leggiamo: ciascuno è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. La nostra concupiscenza sta lì dentro promettendoti: no, non fare quello, ti rovinerà la vita. Non confessare il tuo peccato, non fare quello, ti vergognerà, ti umilierà, no, starai male, non privarti di quello. Ci promette mille cose, ma è sempre stato bugiardo e continua ad essere bugiardo e ancora diamo retta. Vediamo questo quando il serpente parlava con Eva. Lui ha fatto capire a lei, ma che se tu dovessi scegliere di non seguire Dio, avrai la vera gioia. Quello che tu hai non è la vera gioia, perché avrai di più. Dio non ti offre la vera soddisfazione. E lei ci ha creduto, perdendo la vera soddisfazione. La situazione è uguale oggi. Il peccato ci dice che la via del Signore non ci darà la vera gioia. Ci dice che disubbidendo a Dio e andando per la nostra via, possiamo trovare quello che soddisfa il cuore e che ci dà la vera gioia. Ma nello stesso modo che quello che il serpente diceva ad Eva era una menzogna, così è una menzogna quello che la nostra carne e i nostri ragionamenti peccaminosi ci dicono. Sono menzogni, come era una menzogna quello che diceva il serpente. Il peccato non può mai darci la vera gioia, perché il peccato ci separa dalla comunione di Dio, e Dio è la fonte di vera gioia. La Bibbia dichiara volta dopo volta dopo volta la vera verità meravigliosa che Dio è la fonte di gioia. Vi leggo alcuni brani, ce ne sono tanti, senza commento 5-6. Salmo 4-7. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Salmo 5-11. Ma si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te, mandino grida di gioia per sempre, perché tu li proteggi. Esultino in te quelli che amano il tuo nome. Salmo 37,4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Salmo 68,3. I giusti si rallegreranno, giubileranno davanti a Dio ed esulteranno con canti di gioia. Salmo 89,15. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, o Eterno, perché essi camminerà alla luce del tuo volto. E poi Salmo 16,11. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono le delizie in Eterno. Chiaramente la gioia è un frutto dello Spirito. Galati 6. Dio è la fonte di gioia, l'unica fonte di gioia. Vorrei vedere alcuni altri brani, notando come la gioia, e questo è il tema di oggi, la gioia è inseparabilmente legata a confessare il peccato. La gioia è legata in modo che non si può separare a riconoscere e veramente confessare il peccato. Per esempio, abbiamo sentito poco fa in Atti, giorno di Pentecoste, la prima volta che l'Evangelo fu predicato da Pietro, lì a Gerusalemme, e notate il beneficio che lui offre, che sarebbe il perdono dei peccati, e poi vediamo che le persone avevano creduto lietamente, avevano gioia. Allora Pietro disse alla folla: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E lui con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. Ricevere il perdono porta gioia, ma non solo all'inizio della salvezza. Per esempio, in Matteo 13:44 parla di un uomo che scopre la salvezza, ovvero scopre il perdono. E come ne parla questo brano? Di nuovo il regno dei cieli, che sarebbe la salvezza, il perdono, è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Quell'uomo aveva grande gioia perché aveva trovato il perdono per i suoi peccati. Salmo 30, versetto 5, saremo 3-4 salmi, descrive un tempo in cui uno ha un peccato che non ha confessato e viene chiamato il momento di essere sotto l'ira di Dio, la dura disciplina. Quindi ho un peccato che non confesso. Cerco di ignorarlo, di negarlo, di quello che è, ma non lo confesso di cuore. Ed io sono sotto la mano pesante di Dio. Mi schiaccia, è come ira. Ma poi la disciplina dura mi spinge a ravvedermi veramente e chiede perdono e Dio mi perdona e sono inondato della benignità di Dio. E questo salmo, parlando di quello, dice perché la sua ira dura solo un momento, perché porta il suo frutto, ma la sua benignità dura tutta una vita. Il pianto può durare per una notte. Il pianto di quando io rifiuto di confessare il mio peccato e ho la mano di Dio, la dura disciplina, qui chiamato ira sopra di me, ma al mattino erompe un grido di gioia, perché al mattino torno in sé e confesso il mio peccato. Questo è come avere la gioia. Sempre in Salmo 30, versetto 11, parla ancora lo stesso discorso. Tu hai mutato il mio lamento in danza, hai rimosso il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Cilicio, ricordate, è una stoffa ruvida che uno metteva quando era ravveduto. Cioè uno aveva un peccato e portava i vestiti lussuosi, belli, fino a quel punto che, vedendo la gravità del peccato, metteva cilicio. Ed era rattristato per il suo peccato, quindi vero ravvedimento, vero confessare il peccato. E cosa succede quando viviamo così, arriviamo a confessare? Tu hai mutato il mio lamento in danza. Tu hai rimosso il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Vuoi gioia? Umiliati, ravvedeti veramente, confessa il tuo peccato e avrai la vera gioia. Salmo 95, versetto 1, anche questo versetto parla di avere grande gioia a causa della salvezza, e la salvezza è il perdono dei peccati. Venite, cantiamo di gioia all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Questa gioia arriva perché ho la salvezza, ho il perdono. Abbiamo già letto, non ho letto oggi, Giovanni 15:11, conosciamo, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, ma leggo 10 e poi 11. Notate che Gesù parla di osservare i suoi comandamenti come modo di dimorare nel suo amore, che vuol dire che se non osservo qualche comandamento, quindi ho un peccato non confessato, non dimoro nell'amore di Cristo e non avrò la gioia. Leggo questi due versetti. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. E se non osservate i miei comandamenti, non dimorerete nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. quando dimoriamo nell'amore di Cristo, avremo la piena gioia. Il modo di dimorare nel suo amore è di osservare i suoi comandamenti. E perciò, quando non osservo, quando pecco, la cura è di confessare quel peccato a Dio. Questa è la via che mi porta di nuovo a avere la vera gioia. Io ho letto all'inizio, in 2 Corinzi 1, 24, che Paolo e i suoi collaboratori erano collaboratori per la gioia dei credenti. Ok? Come parlava Paolo con i credenti di Corinzi? Come parlava Paolo con i Corinzi? Con i Corinzi, i credenti di Corinzi? Parlava duro. E parlava dei loro peccati, uno dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro. E lui dice: io sono un collaboratore della vostra gioia. Ma non hai fatto altro che batterci giù. Non è vero, ha fatto altro, ma ha battuto giù moltissimo. Loro e Galati moltissimo. Ma lui dice: il mio farvi vedere il vostro peccato nella vostra condizione è la cosa più grande che posso fare per collaborare per la vostra gioia. Parlarvi del peccato e come io posso collaborare alla vostra gioia. Non è una cosa per nulla piacevole al momento, ma porta un buon frutto, come leggiamo anche in Ebrei 12. Perché parlare con qualcuno, chiaramente, vedendo Romani 15, sono persuaso di voi che siete pieni di ogni bontà e ogni conoscenza, capaci ad ammonirvi a vicenda. Non è che ognuno deve sparare quello che pensa con un cuore non puro, ma con le condizioni giuste. Parlare con qualcuno dei suoi peccati permette e aiuta quella persona a riconoscere e confessare quel peccato che porta lui o lei a tornare ad avere la vera gioia. Quindi, riprendere qualcuno per un suo peccato è una parte di collaborare per la gioia di quella persona. Per avere la gioia dobbiamo dimorare in Cristo, che vuol dire dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati. Il mio desiderio è, se non ricordate null'altro da questo sermone, che ognuno andrà a casa tenendo bene in mente che è proprio quando ci umiliamo e confessiamo di cuore i nostri peccati che avremo la gioia della salvezza. La mia preghiera è che ciascuno possa desiderare la gioia della salvezza al punto di essere ben pronto a dire no alla carne e confessare ogni peccato. Visto che è proprio confessando i nostri peccati di cuore che ci va a avere la vera gioia, allora perché così spesso non confessiamo i nostri peccati? Da un certo punto di vista ci sono tanti motivi, però arrivando al sodo, al nocciolo, non confessiamo i nostri peccati spesso a causa del nostro orgoglio. E perché anche ascoltiamo le false promesse del peccato, come Eva ascoltava il serpente. Finché diamo ascolto al nostro peccato, alla nostra concupiscenza, ai nostri ragionamenti falsi, sarà molto difficile confessare il nostro peccato. Dove guardava Eva? Dopo che aveva sentito le parole del serpente, dove guardava? Guardava al giardino pieno di alberi che erano permessi di godere pienamente? O guardava all'unico albero da cui non dovevano mangiare? Dove ha fissato lo sguardo? Ha scelto di non guardare le benedizioni immense che avevano tutto intorno. Era circondata da benedizioni. C'era un unico posto dove poteva guardare e vedere una cosa che era vietata a lei. E ha scelto di guardare lì. E alla fine ha scelto di abbandonare la via che porta alla benedizione e alla gioia. Qualche esempio. Esempio, la nostra carne ci dice che umiliarci e confessare i nostri peccati ci farà stare male. sarebbe difficile, e crediamo, oh, ma che brutto dover umiliarmi e mettere, proprio mettere, ma cosa diranno poi dopo, mi rinfaccerà questo, e crediamo che sarà tanto brutto confessare questo alla carne. E certamente per la carne sarà brutto, la carne si gode nell'orgoglio, e allora umiliarci fa male alla carne. Però è proprio quando ci umiliamo e confessiamo il nostro peccato che Dio ci perdonerà, e così avremo la gioia della salvezza, cosa che la nostra carne non può darci. Umiliarci sembra una cosa negativa, ma in realtà è il modo di essere innalzati da Dio. Vediamo questo ripetutamente nella Bibbia. Due su tantissimi brani Gesù dichiara, Matteo 23:12, chiunque si innalzerà sarà abbassato, ma chiunque si abbasserà sarà innalzato. Giacomo 4:10, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Quindi a ciascuno dico, non ascoltare la tua carne, non rifiutare di umiliarti, umiliati e Dio ti innalzerà. Ma se c'è una situazione con una persona, ma se io mi umilio, lui, lei, userà questo contro di me. Ben venga. Non sarà un problema, perché il Signore ti innalzerà. Non preoccuparti di quello che gli altri faranno se tu dovessi umiliarti. Il Signore ti innalzerà. E lui è la rocca. E chi è innalzato sopra di lui è al sicuro. Quando pensiamo all'importanza di confessare i nostri peccati, è importante capire che non solo dobbiamo confessare i peccati che abbiamo commesso oggi o ieri, ma dobbiamo anche confessare i peccati del passato se non li abbiamo mai confessati. Cioè, se io pecco e poi le circostanze cambiano e non faccio più quel peccato, magari erano uno reagire in un certo modo peccaminoso per un avvenimento che non c'è più, o magari era una situazione con una persona e cambio lavoro, o non sono più là, e la situazione cambia, e non continuo a fare quel peccato, e passano anche degli anni, ma non ho mai confessato quel peccato, io non ne sono ancora perdonato, non sono perdonato. Il fatto che non sto commettendo quel peccato oggi non toglie il fatto che mia colpa rimane. Se uno va in banca e fa una rapina, poi non fa mai più rapine. Scusami, ancora ha da mettere a posto un debito. Il fatto che sono passati 10 anni ancora è colpevole per quella rapina. È uguale per i nostri peccati. Allora, ci sono tanti motivi per cui uno può smettere di commettere un certo peccato senza esserne veramente ravveduto. Per esempio, forse le circostanze cambiano, forse la persona ha timore di essere scoperto e abbandona quel peccato, forse era un peccato legato a una situazione che non c'è più, delle situazioni, delle tentazioni. Però il fatto di non fare più un certo peccato non è la stessa cosa di aver confessato quel peccato. Quindi, se vogliamo essere perdonati, bisogna confessare i peccati. Ricordate la lettera che abbiamo letto poco fa di uno che Dio ha salvato il 31 gennaio? Che è passato ore ricordando peccati finché non ricordava fino a quando aveva 6 anni? E poi per i successivi 2 o 3 giorni continuavo, ma c'era anche quello, Signore chiedo perdono anche di quel peccato e di quello. Ricordate? Lui ha confessato peccati, e non quelli di oggi. Un uomo di 38 anni che confessa peccati di quando aveva 6 anni, ha capito. Lui voleva essere purificato. Allora, ma se io non riesco a ricordare, non preoccuparti. Il Signore ti porterà in mente. Ma tu hai il cuore che vuole vedere? Non dobbiamo preoccuparci per quello che non ricordiamo, giusto? E se io, ma forse dimentico qualcosa, c'è qualche preghiera nella Bibbia che potrebbe tranquillizzarmi? C'è qualche preghiera che proprio in questo potrebbe tranquillizzarmi? Salmo 139, parla che Dio sa tutto di me, ricordate quel salmo meraviglioso. E Davide conclude, 23, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Signore, tu sai tutto, io ho confessato tutto quello che mi è venuto in mente. E se c'è qualcos'altro, fammi vedere. E lui ci farà vedere. Posso dormire tranquillo. Parlando di confessare il peccato, ricordate che l'unica confessione che Dio accetta è quella fatta di cuore, senza scuse. Cioè, se uno confessa un peccato, ma nella sua confessione aggiunge scuse o giustificazioni, non è una vera confessione. Eh sì, hai ragione, era sbagliato, ma non avevo visto, o non era questo, oppure era un po' teso, o quello. Non è confessare il peccato. Perché se uno confessa un peccato cercando in qualche modo di attenuare la grandezza della colpa, per implicare, sai, se avessi visto, se avessi capito, se avessi pensato, non l'avrei fatto. Se, sai, mio cuore non è così malvagio, era che io non ho pensato prima. Io sto dicendo, non sono veramente colpevole di cuore, era che non ho pensato, perché il mio cuore è molto più puro che fa. No, no, non avrei fatto quello. L'hai fatto. E non perché non hai pensato, l'hai fatto perché era nel cuore. Quindi, confessare un peccato, parlando dei fatti che mi hanno stimolato di peccare, o parlando di come ero debole, cercando di attenuare la mia colpa, non è confessare il mio peccato. Posso fare a meno, perché è offensivo a Dio. Sono più colpevole di fare quello che non confessarlo, perché io sto fingendo di confessarlo. Se io non sono pronto a confessarlo, sono duro, almeno non devo mentire a Dio fingendo. Allora, no, non voglio confessare. Benissimo, aspetta che Dio ti manda la disciplina e poi confesserai di cuore, ma non fingere. La vera confessione è dire: Signore, ho fatto quello perché veniva dal mio cuore. Salmo 51 dice: parla poco dall'atto e molto dall'iniquità del cuore. Allora è assurdo non confessare il nostro peccato. È assurdo, perché ci fa avere il perdono, ci fa essere purificati, ci fa avere di nuovo la gioia della salvezza. Cose stupende. E la via è molto semplice. E non serve grandi insegnamenti o una laurea in teologia. Basta umiliarti davanti a Dio e confessare il peccato e Dio veramente perdona. Che meravigliosa la gioia che avremo quando ci umiliamo e confessiamo di cuore il nostro peccato, riconoscendo la nostra piena responsabilità. Perché allora Dio ci perdona e ci purifica, avremo la gioia della salvezza. Allora, ci sono vari modi che cerchiamo di evitare di confessare un peccato. E non posso elencare tutti i modi, ma per esempio a volte, quando pecchiamo, anziché confessare il peccato, cerco di impegnarmi a non farlo più. Sai, Marco, hai fatto quello. Sì, allora io devo impegnarmi, cercherò di non farlo più, cercherò di stare attento, cercherò di non fare quello mai più. E mi impegno. Non è confessare il peccato quello. Quello è l'orgoglio che non vuole umiliarsi a riconoscere il proprio peccato. Allora, no, allora mi impegnerò a non farlo più. Guarda, vedrai che quello non lo farò. Sarò molto attento, mi impegnerò. Chiederò aiuto a Dio di non farlo più. Ma non ho confessato. Non ho confessato. Dio dice di confessare i nostri peccati. Non dice cercate di migliorare per coprire. Quindi, questo è un modo di non confessare il peccato, che sembra molto bello, ma guarda l'impegno di quella persona. No, non è bello, è brutto. Perché dà spazio al nostro orgoglio. Perché la nostra carne non vuole umiliarsi, la nostra carne vorrebbe arrivarci con le proprie forze. Ma non funziona. Non possiamo purificarci. La purificazione non viene da noi. Invece, se confessiamo il nostro peccato, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci Lui. Quindi devo solo confessare. Certamente dobbiamo impegnarci a non peccare più. Però quando abbiamo già peccato, quello che dobbiamo fare è confessare il nostro peccato. E quando confessiamo il nostro peccato di cuore, senza scusarci, senza aggiungere spiegazioni, non spiegando che, ma sai, ma dicendo al Signore, ho peccato perché veniva dal mio cuore. Dio ci perdona totalmente per mezzo di Cristo. Ci toglie quel peccato e ci purifica, che vuol dire che cominceremo a non continuare a fare quel peccato. Un altro modo che cerchiamo di tranquillizzare la nostra coscienza in modo di non confessare il peccato è di non confessare il peccato, però cercare di fare tanto bene per coprire il peccato. Vediamo questo per esempio in un matrimonio. Uno dei coniugi, diciamo il marito pecca contro la moglie, ma non vuole umiliarsi, però cerca di, senti Sara, cara, faccio io i piatti stasera, e anzi, volevo, sai quella cosa, voglio comprarti quella cosa, e facciamo, cioè lui cerca di essere strabuono, ma non vuole confessare il suo peccato. Magari se al contrario la moglie, ma come mai questa mia cena preferita? Oh, sai, perché ti amo tanto, ma c'è un peccato non confessato. Il fatto di fare belle cose è bella, ma non toglie la colpa. Non toglie la colpa. Dio offre perdono quando confessiamo il nostro peccato con cuore. Vediamo questo chiaramente in Salmo 32, che dice che noi non possiamo coprire il proprio peccato. Solo Dio può coprire il nostro peccato quando ci presentiamo in mente a Lui confessando il peccato. Leggo Salmo 32 da 1 a 6. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Poi finalmente, davanti a te, ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato, anche se le grandi acque dovessero straripare, essi non giungeranno fino a lui. Non possiamo coprire il peccato o cancellarlo facendo del bene. Non possiamo cancellare il peccato impegnandoci di più. Noi non possiamo togliere il nostro peccato. Dio lo fa quando confessiamo il peccato. E questo è come avere la gioia della salvezza. Un altro modo che cerchiamo di evitare di confessare i nostri peccati di cuore è quando cerchiamo di giustificarci per il nostro comportamento, parzialmente. Magari qualcuno ci parla di un peccato o ci viene in mente un peccato, ma anziché confessarlo pienamente, riconosciamo che era sbagliato. Sì, sì, non avrei dovuto reagire così, hai ragione, non neghiamo che era sbagliato. Ma poi troviamo tante scuse per convincerci che non era possibile fare a meno. Questo è un modo peccaminoso di agire. Vediamo questo quando Dio chiese ad Adamo, hai mangiato dall'albero di cui ti avevo detto di non mangiare? E Adamo come risponde? La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho mangiato. Non dice il Signore, sì, ho peccato contro di te, quello che hai detto di fare ho fatto. No. La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato e io ne ho mangiato. Non ha preso piena responsabilità, si è scusato, implicando che una parte della responsabilità cadeva su, in questo caso, Dio e anche la donna. tu oseresti accusare Dio per il tuo peccato? Tu oseresti accusare Dio per il tuo peccato? Vale. Eva, un discorso, ma Dio? Chi è sovrano su tutto, tutto e tutti gli avvenimenti della nostra vita? E quando scuso il mio peccato dovuto a circostanze della mia vita, peccati che ho subito, circostanze della vita, io sto accusando Dio. Quello che tu hai provveduto mi ha spinto a peccare. Non lo dice con le parole, ma è quello che sto dicendo. Ed è grave, non è confessare il peccato. Se vogliamo la gioia e anche la pace del perdono, della salvezza, dobbiamo confessare il nostro peccato senza scuse, prendendone la piena responsabilità. Vorrei cambiare leggermente il discorso per solo un attimo. La santificazione. La santificazione, cioè c'è la salvezza, ma cioè la crescita in santità, la santificazione che fa parte della vera salvezza. La vera salvezza produce una vita che si aumenta nella santità. Certamente dobbiamo combattere il nostro peccato, la Bibbia ce ne parla molto, abbiamo sentito poco fa uno studio su quello. La santificazione richiede un impegno fatto con tutto il nostro cuore. Però allo stesso tempo è importante capire che non possiamo crescere con la nostra propria forza. L'unico modo di crescere in santità è di essere purificati dai nostri peccati. Questo non possiamo fare noi. Avviene solamente quando confessiamo i nostri peccati. Allora Dio, sarà Dio stesso a purificarci dai nostri peccati, che è la chiave della santificazione. Allora, 1 Giovanni 1,9 è la chiave per come crescere nella santità. Se confessiamo i nostri peccati, egli Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa è la santificazione. Non vieni da noi, vieni da Dio, e la chiave è veramente confessare i peccati. Quindi se io pecco e qualcuno mi parla del mio peccato, allora cercherò di non farlo mai più, mi impegnerò, è una via che mi allontana da Dio, perché sto ancora lì con la colpa del mio peccato, della mia iniquità. Invece se io mi umilio davanti a Dio e confesso il mio peccato, mi perdona, tolto tutto la condanna e mi purifica da ogni iniquità. Alla luce del fatto che la nostra gioia dipende da riconoscere e confessare i nostri peccati, e alla luce del fatto che anche la nostra santificazione dipende dal fatto di confessare i nostri peccati, io prego che ognuno possa riconoscere l'importanza di riconoscere e confessare di cuore i propri peccati, che diventa uno stile di vita. Come possiamo fare questo? Come possiamo vivere così quando la nostra carne non vuole vedere il peccato? Prima di tutto, una chiave per riconoscere i nostri peccati, potrei dire la chiave, è di vedere sempre di più l'immenso valore della stretta comunione con Gesù Cristo. Se io non guardo a Cristo, ma guardo il mio peccato come nemico che voglio conquistare e vincere, diventa un gioco pesante e sarò abbattuto dalla fatica e non avrò la gioia della salvezza. Devo combattere il peccato, che comprende confessare il peccato, perché sto guardando a Cristo e voglio più di Cristo. Un uomo non può essere fedele alla moglie in senso totale se non sta guardando alla moglie. In un certo senso, lui non deve solo cercare di tenersi puro, deve guardare la moglie, pensare alla moglie, ringraziare Dio per la moglie, allora avrà il cuore e la motivazione giusto. E similmente, per noi di superare il peccato, dobbiamo vedere Cristo. Dobbiamo vedere Cristo come la fonte di quello che il nostro cuore desidera. Più vediamo Cristo, più vedremo che è proprio il nostro peccato che ci forma una barriera fra noi e Lui. Più vediamo Cristo, più vedremo il nostro peccato come nemico che cominceremo a odiare. Quindi sarà molto naturale confessarlo. Più vediamo il perdono come dono prezioso, che è più desiderabile dell'oro, più cercheremo di stare in stretta comunione con Cristo e avremo la vera gioia. Quindi concludo dove ho iniziato. Da dove viene la gioia? E come possiamo averla? La gioia è quello che è forte nel cuore e non dipende dalle circostanze. E che cosa ci ostacola ad avere la gioia? La gioia viene da Dio, da un stretto rapporto con Dio. La gioia arriva quando siamo in stretta comunione con Dio, dimorando in Cristo, e questo succede quando abbiamo confessato i peccati. Allora è il nostro peccato non confessato che ci ostacola da dimorare in Cristo. Quello che il nostro cuore desidera è la gioia, e Dio ci offre la gioia, una gioia senza misura. Ogni credente, giovani o maturi nella fede, questo è stupendo. Non importa quanto conosci la Bibbia, non importa quanti anni hai seguito Dio, appena salvato o salvato da 50 anni, non cambia nulla. Tutti possono avere piena gioia, basta camminare in santità e umilmente, confessando di cuore ogni nostro peccato. E chi fa questo avrà la gioia della salvezza. Una gioia ineffabile, la gioia della salvezza. Questo dono, la gioia della salvezza, puoi avere tu, oggi. Basta che tu confessi di cuore i tuoi peccati, giorno per giorno, per dimorare in Cristo. Per concludere vorrei leggere Salmo 51, il Salmo in cui Davide confessa a Dio la gravità del suo peccato, dopo aver commesso adulterio e poi fatto uccidere il marito di quella donna. Notate che Davide ne prende la piena responsabilità, non dà alcuna scusa e non dice «ed io cercherò di non farlo più». Lui parla solo del suo peccato. E non solo dall'atto, ma parlo dal cuore da cui è venuto quell'atto. Notate, al maestro del cuore, al coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui, dopo che egli aveva peccato con Bathsheba. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati. Cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non toglimi il tuo Santo Spirito, rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori, e i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei. Ne gradisce l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Mi fermo lì. E chiudo pensando a una verità incredibile. Perché possiamo davanti a un Dio santissimo che merita tutto da noi e abbiamo offerto peccati, perché possiamo confessare i peccati ed essere perdonati? Perché un Dio santissimo che ha stabilito che il salario del peccato è la morte, separazione da Dio eterno, perché Dio è pronto a perdonarci? A causa di Gesù Cristo. A causa di Gesù Cristo, che pur essendo Dio, si è messo fra noi e Dio per subire l'ira che ogni nostro peccato merita. Gesù ha comprato il nostro perdono. Gesù con il suo sacrificio ha provveduto il perdono. Non trascuriamo di utilizzare un dono così grande. Viviamo godendo il meraviglioso dono del perdono. Confessiamo i nostri peccati, ringraziando Dio che Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci da ogni iniquità. E se viviamo così, avremo la gioia della salvezza. Preghiamo. Padre, che parole ci sono da dire? Tu che sei santo, sei tre volte santo, è impossibile che tu, santissimo che sei, potresti mai perdonare i peccati ignorando la colpa. E infatti non è possibile. Tu non puoi ignorare la colpa. Tu non puoi chiudere un occhio e dire va bene, ti perdono. No, tu sei troppo santo e troppo giusto. Per poter offrirci il perdono, hai dovuto mandare il tuo unigenito figlio Gesù Cristo alla croce, dove ha subito non solo la morte fisica, ma ha subito la tua ira. È stato abbandonato da te. Ha conosciuto l'ira di Dio al posto nostro. Oh Padre, che immenso questo dono del perdono. Che immenso privilegio di poter confessare i nostri peccati e ricevere il pieno perdono per entrare di nuovo a godere la gioia della salvezza. Eppure stoltamente più volte non ci siamo ravveduti, non abbiamo confessato il peccato, non ci siamo umiliati. E immagino che forse tanti di noi abbiamo peccati da tempi indietro che non abbiamo mai voluto affrontare. E forse abbiamo peccati di questi giorni che ormai sono abitudini. Non è uno scatto, è proprio come viviamo. Ti prego di mostrarci il nostro peccato e ti prego che vedremo Cristo più desiderabile di loro, al punto che vorremo confessare ogni peccato per essere perdonati e purificati. Oh, ti ringrazio che questo è possibile in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.